È partita la registrazione per l'ennesima puntata capolavoro degli Irradiati. Allora oggi insieme a me, che sono Simon, ci sono, di fronte a me c'è lui,
Paul
e lui,
Mr. Sloopy.
Quindi oggi puntata in tre, puntata monografica su un, diciamo, due, tre argomenti. Argomento principale, gli europei di calcio, le nazionali europee, che c'è sempre, che ne so, c'è Ungheria-Germania oppure Austria-Ungheria, e parte subito lo sciovinismo, insomma, Austria contro Ungheria, ci va a venire sempre i brividi. E poi si parlerà dell'Europa e la relazione tra la von der Leyen, la politica dell'Europa e gli europei di calcio, capire questa dinamica. E poi esce un libro su Cicciolina. Quindi questi tre sono gli argomenti principali della puntata di oggi. Nel frattempo chiedo a Paul e a Mr. Snoopy: Paul, com'è la situazione? Come la vedete? Come stai, Paul, in generale, diciamo?
Ma fa caldo.
Fa caldo, è arrivato il caldo in città.
È arrivato il caldo,
ma... caldo afoso, appiccicoso. Mr. Snoopy.
Io devo aggiungere al caldo pure l'agitazione che me la porto dietro dalla scorsa estate.
Cioè, da 360 giorni fa? E come mai? Perché il caldo...
No, altre cose.
Vabbè, allora. Speriamo che di solito con il caldo le cose migliorano o peggiorano.
Ma non lo so.
Va bene, quest'anno sicuramente miglioreranno. Noi adesso ci fermiamo e ci ascoltiamo questo pezzo bello, 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 scelto da Paul.
Sì. The Gorillaz, Feel Good Inc.
Shout.
Di nuovo gli irradiati per parlare di europei di calcio, Euro 2020, siamo in Germania, ricominciata la manifestazione bellissima degli europei, che a me personalmente piacciono tantissimo, quasi più dei mondiali, gli europei, per il valore affettivo ma anche tecnico, perché no, difficile trovare partite scontate all'europeo, sì, più o meno un indirizzo c'è, però tutte le squadre sono strutturate, attrezzate, molto competitive. Ecco, qual è la prima impressione che vi hanno dato queste prime giornate dell'europeo? Poi parleremo dopo della partita dell'Italia, quella con l'Albania e quella con la Spagna. Mister Sloopy.
Ma sono tutte combattute, meno quella che si è visto della Spagna che ha vinto 3-0 o della Germania all'inizio che ha vinto 4-0 contro chi era? Contro
l'Ungheria. Nella prima partita ha vinto contro con l'Ungheria ha vinto 2-0 e nella con la Scozia.
Con la Scozia
4-1.
E devono dare una buona impressione perché giocano in casa e la Germania allora
è anche aiutata ieri. Poi, sul primo gol che ha fatto la Germania avevano buttato per terra uno, si aspettavano che fermassero la partita, invece c'è stato un po' di cagnara in area di rigore e hanno segnato i tedeschi, ma quello era da fermare, era da fermare, anche al VAR gliel'hanno dato. Comandano i tedeschi, dai.
Ecco, il VAR.
Sono in casa.
Ah, tu dici che sono loro che...
No, ma perché la Germania ha sempre comandato.
La Germania però, calcisticamente parlando, viene da un decennio strano. Nel senso, dopo aver vinto il Mondiale in Brasile nel 2014, ha fatto un po' fatica negli ultimi anni, nei due mondiali di Russia e Qatar, negli europei precedenti. Perché secondo te in 10 anni si è un po'
È riuscito fuori lì il bomber questo adesso, quello nero, come si chiama?
Musiala.
È del 2003, c'aveva 11 anni nel 2014, riscappato fuori una nuova generazione di persone, è riuscita fuori.
Diciamo che ci hanno messo 10 anni ma hanno fatto un ricambio, cosa che loro poi riesce, no?
Gli riesce perché c'hanno tanti immigrati anche loro, sono pieni di turchi, ho visto, sono i giocatori turchi.
Non a caso Gundogan, il capitano,
certo,
è l'origine turca.
La
nuova società, diciamo, cioè l'integrazione è questa.
No, ma questo anche credo che sia anche normale. L'Italia ce l'ha avuto sull'atletica, se non ci avesse avuto tutti quei neri, tutta quella gente di lì, col cavolo che avrebbe preso tutte quelle medaglie.
Mister Sloopy,
ricordiamoci veloce. Se era in Germania ai tempi della seconda guerra mondiale, che c'era il dittatore Hitler, io credo che non l'avrebbe accettata una nazionale tedesca multicoloretnica.
Ma avrebbe sbagliato di grosso, diciamo. Avrebbe sbagliato di grosso.
Per i tedeschi no. Le altre nazioni sì.
Le altre nazioni che stanno facendo questo ricambio. Con gli stranieri sono più forti.
Esatto, ma infatti
poi
dopo
capita sempre la sola, tipo Balotelli.
Adesso aspetta che ci fermiamo, poi parliamo di questo caso, specialmente dell'Albania che ha fatto scuola. Adesso ci ascoltiamo La spada nel cuore di Little Tony.
Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai, la pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te.
l'hai visto, sei cambiata, ti sei illuminata, è simpatia. Non era vero, io sono tua. Non era vero, va 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 va.
Dicevamo poco fa della scuola, diciamo, che ha fatto l'Albania. Allora, andiamo ad analizzare. L'Albania è un piccolissimo paese europeo, ovviamente, che conosciamo bene, con 6-7 milioni di abitanti, se non sbaglio, però sono tantissimi gli albanesi che sono nati e vivono fuori dall'Albania. In Germania ce ne sono 10 milioni, in Italia, insomma, molti, eccetera, eccetera, quindi gli albanesi sono ovunque. E allora la Federcalcio albanese ha detto: ma noi, se siamo bravi e siamo attenti, andiamo a prendere tutti gli albanesi che sono in giro per il mondo, magari che non sono neanche vissuti in Albania, però che hanno origini albanesi, forse la nostra squadra riusciamo a renderla più competitiva. Ci saranno magari, ecco, 10 milioni di persone albanesi in Germania, ci saranno anche 10 che magari possono essere adatte a giocare a calcio con noi. E quindi la Federazione Calcio Albanese ha fatto un enorme lavoro, anche grazie ad un algoritmo, e è andata a ritrovare tantissimi giocatori di origine albanese, quindi comunque albanesi, che però magari vivono nel resto del mondo, insomma, da Inghilterra, Scozia.
E come erano, come sono stati?
E la squadra è migliore, è migliorata la squadra, ecco, quindi questo...
È migliorata anche grazie all'allenatore italiano.
Eh? Una piccola popolazione, quella albanese.
Esatto, esatto. Però questo è un modo per, diciamo, uscire dai propri confini, no? Perché dentro i confini dell'Albania, ecco, ci sono 6-8 milioni di abitanti. Però in giro per il mondo ci sono qualche bel milione di albanesi che è uscito di origine albanese, poi ha messo famiglia, si è trasferito. Quindi anche lì significa avere un bacino molto più ampio. Slupi, che ne pensi?
Direi di sì, che... Come no, va bene la cosa.
È una cosa. Sono una stati cosa, diciamo, bravi.
Bravi.
Sì. Sì,
vogliamo cambiare il palinsesto.
Dipende.
Della musica, ci vogliamo mettere la canzone Dragostea. quella lì per... rumena che l'aveva scoperta Albertino 10 anni fa, nel 2000, no, 20 anni
al
fa.
Al posto di chi?
No, no, guarda, facciamo così.
Aggiungila.
Aggiungiamo Dragostea, che c'è posto, sì, sì, Dragostea.
Che sembrava una cosa, una presa per il culo per i rumeni, e invece adesso la mettono da tutte le parti.
Ma è una canzone anche
hanno
carina.
Hanno fatto un bellissimo remix.
Sì.
Ultimamente l'ho sentito su M2O.
E allora lanciala.
Dragostea.
Di
non lo so.
Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino.
Gigi D'Agostino.
Alo, salut, sunt eu un haiduc. Te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei.
Albania, quindi siamo nel girone dell'Italia. Italia-Spagna, che succederà? Perché Albania-Croazia c'è stato un pirotecnico 2-2. Vinceva l'Albania, poi in due...
E tanto,
in due minuti
la Croazia è fortissima.
La Croazia è molto forte. Vinceva l'Albania. In due minuti, in due minuti ha fatto 2-1 la Croazia e poi ha pareggiato di nuovo l'Albania. Ecco, che ne pensi?
L'hai visto su TEF oppure Umbria TV? Fanno vedere tutte le sere, fanno vedere che l'anno scorso è stato a Citerna, c'è stato Sacchi che dice come è possibile che un paese con 6 milioni di persone come la Croazia negli ultimi 20 anni
abbia tutti
tiri
quei
fuori
talenti.
Una qualità di calcio in questo modo, mentre invece l'Italia che hanno fatto tanto al chilo, hanno fatto praticamente la vincita dell'Europeo che è stata devolta di culo, non ha tirato fuori niente, non ha tirato fuori un giocatore. E lui ha detto, dice che mancano la compattezza dell'andare a tirare sul giocatore, andare soprattutto anche i moduli. Lui dice sempre i moduli, dice sempre deve essere tutto per Sacchi, deve essere tutto una cosa dietro l'altra, che non è un'improvvisazione.
Certo. Mister Slupi, sei d'accordo? Per l'Italia, il settore giovanile italiano, la scuola italiana, non ci deve essere improvvisazione, ma deve essere tutto codificato e programmato.
Ma noi abbiamo avuto sempre una buona scuola calcistica grazie agli stranieri, non scordiamocelo questa cosa.
Certo.
Brasiliani, argentini, che hanno insegnato non tatticamente ma tecnicamente come si gioca al calcio, perché tatticamente siamo noi che abbiamo insegnato agli altri come si mettono i giocatori in campo e si fanno giocare.
Ma questo dipende dal fatto che abbiamo avuto dei presidenti con tanti soldi che hanno sempre comprato il meglio del meglio. Negli anni 80, anni 90, se c'era il miglior giocatore
veniva
in Italia. Adesso va in Inghilterra o va nei paesi arabi il migliore.
Bene, ora ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo qui. Questo bellissimo pezzo qui e poi rientriamo per parlare ancora di europei.
Zenfir dell'Holly Shepherd. Thank you.
Italia-Spagna. Mister Slupi, come la vedi questa partita? Che cosa pensi, come andrà questa partita e che consiglio ti senti di dare a Spalletti prima della partita? E che critica ti senti
non
di fare prima della partita?
Scoprirsi in difesa, bisogna fare pressing, però bisogna tenere presente che lo faranno anche loro, perché hanno imparato anche dalle sconfitte, come nelle coppe europee, anche con le squadre italiane, come affrontarle. Le hanno sempre affrontate a causa dei sorteggi, perché li sorteggiavano spesso nella Coppa Campioni, anche altre coppe, le squadre spagnole con quelle italiane, quindi alla fine hanno trovato una generazione buonissima di giocatori da mettere dall'Under 21 in poi, da mettere nella nazionale maggiore della Spagna. Quindi ci troveremo anche dei giocatori, secondo me, che potrebbero far molto male alla nazionale italiana, che sono anche sconosciuti, direi.
Tra l'altro,
però,
ci sono,
che vengono dall'Under 21 e anche.
C'è il giovanissimo Jamal, no? Che il paradosso è: se la Spagna vince la partita, per esempio, la squadra va a festeggiare in discoteca, okay? Ma lui, che ha 17 anni, non può entrare in discoteca con i compagni. Se i compagni, finita la partita, vanno al bar a bere una birra e per rilassarsi dopo la vittoria, dopo la partita, lui non può farlo perché è minorenne, quindi non può bere, non può andare in discoteca con i compagni, non può fare le interviste dopo le 11. Perché è minorenne, quindi può giocare la partita, magari può tirare un rigore decisivo al 120° minuto, ai supplementari, ma non può lasciare interviste.
Farà il matto in albergo, dopo, come facevano i nostri.
Dopo le 11, perché è minorenne, no? Che paradosso. Paul, velocissimo, in 10 secondi, poi c'è ancora musica. Che consiglio ti senti di dare a Spalletti per la partita Italia-Spagna, Spagna-Italia?
Io sono dell'idea che deve fare parecchio catenaccio.
Catenaccio.
Perché questi tirano parecchio, l'attacco arriva parecchio fino alla difesa arriva.
Ok.
Penetra parecchio. Farli finire e poi cercare di segnare. Io a questo punto la vedrei come la vede Allegri, come la vede sta gente di qui.
All'Ancelotti, sculando un pochino su qualche parata.
Ci vuole un po' di culo.
Un po' di culo servirà. Bene, ci fermiamo, poi torniamo perché c'è l'argomento cicciolina e la Spagna e la Germania e la Francia bisogna analizzare. The final countdown degli Europe, ecco che ci siamo. Spagna, l'abbiamo detta, una delle favorite, ok, anche se dopo le prime partite non si capisce quale potrebbe essere della la squadra.
Della Francia dicevo non male.
La Francia è il solito flipper impazzito, giocatori stellari, sembrano gli Harlem Globetrotters, no. Uno più forte dell'altro, no, però alla fine c'è 1-0 con l'Austria.
Mbappé non fa niente, poi dopo a un certo punto fa nazioni e poi si rimette a non fare niente. Come era successo?
Gioca un po' a sprazzi.
Ai mondiali 2 anni fa contro l'Argentina, no?
Gioca a sprazzi.
Per 80 minuti non aveva fatto niente, non aveva fatto.
Che ne pensi, mister Zuppi?
Ricordatevi l'Italia che spesso e volentieri vinceva gli europei under 21 contro rappresentative francesi. Vi dice niente questo? In passato, quando c'era il papà di Paolo Maldini come allenatore dell'Under 21, che spesso italiana vinceva contro la Francia, se la trovava in finale spesso vinceva, o anche contro il Portogallo.
Ma tu quindi dici che era il merito di Cesare Maldini?
Sì, però poi dopo lo sai che cosa ti dico? A forza di perdere alla fine tu impari il gioco dell'altra squadra, di quella che è riuscita a batterti, e alla fine riesci a trovare il rimedio, avendoci una generazione di buonissimi giocatori che possono anche fare la differenza dopo.
Quindi il rimedio, tu dici che se si perde bisogna prendere spunto da questa sconfitta, da questa lezione. Quindi come dicono alcuni allenatori, io non perdo mai, o vinco o imparo, no? Perché si impara qualcosa dalle sconfitte. Beh, questo mi sembra giusto.
E si può dire anche di squadre come per esempio la Serbia.
Certo.
Squadre come anche in Coppa dei Campioni, anche come la Stella Rossa di Belgrado. Sì. Che incontrava spesso squadre italiane a livello europeo e perdeva spesso, e alla fine è riuscita a creare una squadra che ha vinto la Coppa dei Campioni con giocatori come Savicevic, Pance.
Sì, è vero. A Bari. Un giovanissimo Mihajlovic e Prosinecki.
Sì.
Va bene, e adesso ci fermiamo un attimo perché dopo dobbiamo rientrare. Sentiamo
una canzone da discoteca di Daryl Braithwaite. One summer. A dopo.
ancora gli irradiati per parlare di, adesso usciamo dalla dinamica degli europei di calcio, Best of the Week, è uscito in alcune settimane fa il libro di Moana Pozzi. Il titolo di questo libro, leghiamo calcio e donne, no? Calcio e belle donne, è un po' un grande classico. Il libro si intitola Tutto deve brillare, vite e sogni di Moana Pozzi, scritto da Francesca Pellas per Blacky. Parliamo di 256 pagine di bellissimo libro che racconta la storia di Moana Pozzi. Tutto deve brillare, l'articolo di Carlotta Magnanini. E si dice nel sottopancia del titolo: sesso e rivoluzione, ricordando Moana Pozzi 30 anni dopo, se il grande amore è un toy boy. In un fot progetto i colori dei newyorkesi volanti. Ecco, che ne pensate di questo libro, che esce ovviamente postumo 30 anni dopo la morte, di Moana Pozzi, Paul?
Ma la solita cosa che fanno uscire perché tanto vende lo stesso, se ci metti quel nome vende lo stesso. Sappiamo tutti come funziona, come funzionava le cose, sappiamo tutti come funzionavano, come funzionano, è un libro, insomma, su queste cose qui.
Mr. Sloopy?
Ma niente di particolare.
Niente di particolare, va bene, vedremo che cosa ne esce da questo libro di Moana Pozzi, di questa a 30 anni. E guarda, ti leggo le prime due righe del titolo. Era bellissima, era sfrontata, dell'articolo. Era bellissima, era sfrontata, era sfrenata e timida, esondante e riservata, cristallina e contorta, oscena ma mai volgare. Era troppo sincera ma anche bugiarda, obbediente e ribelle, tradizionale e rivoluzionaria, ovviamente suora e puttana. La vita di Moana Pozzi era disseminata di contrasti, contrari ed eccessi. Per questo era un mistero, un ossimoro per una pornostar essere un mistero, dotata di incontenibile gioia e anche di infelicità profonda. Un bellissimo quadro, un bellissimo ritratto quello di Moana Pozzi, no? Che ci fa la Magnanini.
Troppe contraddizioni.
Perché il personaggio era contraddittorio. Mm-hmm. Va bene, ci fermiamo. Questo brano ci è piaciuto e ascoltiamoci questo qua adesso.
Un brano elettronico di Apollo 440, Make My Dreams Came True.
Okay. A dopo. La Germania non solo la squadra organizzatrice del torneo, ma anche la squadra che secondo noi è fortissima. Quindi, la Germania, Paul, la metteresti tra le favorite di questo europeo?
Sì.
Sì?
Sì, ma anche perché l'organizzatrice c'è i suoi vantaggi.
Insomma, ma tu dici che è più forte come squadra o come scuola calcio o più forte nell'organizzazione, insomma? La squadra è già forte, no?
Tutto, c'ha gli aiutini, c'ha la squadra è forte, c'ha quel nero, come si chiama?
Musiala,
che non mi ricordo come si chiama.
C'è anche
il capitano, che è quello turco.
Gundogan. Rudiger, l'altro.
Sì, ma si è rinnovato.
Toni Kroos, il maestro Toni Kroos che si era ritirato è tornato.
Si è rinnovata, negli ultimi 10 anni la Germania si è rinnovata.
Sì. Sloopy, che ne pensi della Germania? Come la vedi?
Ma anche in passato era molto forte, anche molto più di questa.
Ricordiamo il vecchio detto di Gary Lineker: il calcio è un gioco semplice, si gioca 11 contro 11 e alla fine vince la Germania. È un po' il vecchio. Però quando li vedo così, è una squadra solida, molto forte.
L'Inghilterra com'è? L'Inghilterra?
Non lo so, l'Inghilterra non lo so, è una squadra, anche qui siamo di fronte a una squadra piena zeppa di fenomeni, però sembra che ognuno giochi per conto suo. Non sembra che
la Francia,
armonia.
La Francia, io ho visto il solito Mbappé che non ha fatto niente per tanto tempo e poi
si è rotto il naso.
Poi si è rotto il naso, però ha fatto quel gol che ha fatto, il primo gol che ha fatto.
Sì.
L'ha messa a mezzo e poi c'è stato un autoreti.
Ma invece l'Italia come la vedete voi? Come la vedete?
Dopo no, parliamo, ancora è troppo poco. Io dico, non lo so, nella prima partita si è visto che era, può essere messa in difficoltà in determinati modi, ma poi dopo alla lunga esce fuori la qualità e anche sia tecnica che anche tattica di come si mettono i giocatori.
Sì,
Spalletti comunque sa come metterli in campo, insomma.
Esatto, ma adesso infatti noi ci fermiamo e ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo qui, Paul, e poi torniamo ad analizzare questo qua, ad analizzare l'Italia di Spalletti.
The cold years, night like this.
A dopo.
Dancing in the rain. Yeah, we hit the ground running. Where peace will never be the same. Standing on a corner running now like this. Cause I'm too scared to go inside and give you someone to miss. Maybe you'll handle this. I sat down at the table, I was rolling. Tremble.
face and her skin my knees. Now I'm putting faith, my self-worth, the hope you realize. And what I can give and just what I want, I'm tired of trying.
Dicevamo, l'Italia di Spalletti, quindi ci ha sorpreso nella prima partita, no? Perché sembrava che giocassero a 3, invece sì. Era 4, diciamo 2-3-1, però in realtà erano tutti molto mobili, perché 3 rimanevano in difesa, 2 lì davanti, Di Marco che andava a fare la punta diventava una specie di quinto attaccante, quindi diventava un 3-2-5 all'incontrario, ecco, insomma, con Pellegrini e Frattesi mezze ali strette vicino a Scamacca che si inseriscono. Insomma, Spalletti l'ha studiata bene bene, no? È l'allenatore più, forse uno dei più preparati dell'europeo.
Ah sì.
Prego.
In panchina non so quello che si è portato. Forse era Spadori.
C'era Spadori, sì, beh, allora diciamo che la qualità,
non sai...
la qualità non è altissima dei nostri giocatori, quindi
no, fa schifo. Però qualità... ho visto l'Albania come si sta riorganizzando in maniera impressionante, ma su tutte le cose. Dice che se tu vuoi vedere un ospedale che funziona, devi andare in Albania, perché sono stati gli ultimi che sono stati messi su e sono stati gli ultimi che sono stati messi in piedi. Quelli albanesi, lo sapevi?
No.
Sono gli ultimi che sono stati messi in piedi, sono stati quelli migliori.
Va bene. E quindi insomma, analizziamo l'Italia. La difesa, Calafiori e Bastoni, Di Lorenzo e Di Marco, sono forti?
Bastoni sì. Bastoni sì.
Calafiori è l'anno suo, dai.
Di Marco, sì.
Di Marco, che ti dico? No, non è forte Di Marco, però vediamo lui tante partite di fila come le gestisce. Calafiori è forte, eh? Calafiori è bello e forte. Donnarumma non si discute, no?
No.
È un fuori classe.
Donnarumma
non si discute. In mezzo al campo c'è Jorginho, Barella, c'è un po', forse contro la Spagna potrebbe giocare anche, come si chiama quello della Roma? Cristante.
Ditemi,
insomma, che impressione avete voi
un'idea
del centrocampo italiano?
Verratti, che fine ha fatto?
Ha smesso.
Perché?
O ha smesso o è andato a giocare negli Emirati Arabi, che è come se avesse smesso.
Aveva tanta qualità, eh?
Sì.
Poteva far comodo anche a sta nazionale.
Eh sì. Bellissimo, pensa a Verratti, ha vinto gli europei e poi non ha più giocato con l'Italia, no? Ha vinto l'europeo, è stato un grandissimo giocatore, ha giocato nel Paris Saint Germain per 10 anni, tanta Champions, non ha mai giocato in Serie A.
No, Verratti veniva da Cagliari, mi sembra.
Dal Pescara al Paris Saint Germain,
sì.
Subito. E in Italia, in Serie A, non ci ha mai giocato Verratti.
In Serie A.
Sì. Paul, secondo te è stato un bene o un male per Verratti aver saltato la Serie A, non averci messo piede mai?
Verratti non ha mai giocato in Serie A?
No.
Con chi giocava?
Dal Pescara è andato al Paris Saint Germain e poi è stato lì per dieci anni.
Sì.
Adesso gioca in Qatar.
Verratti. Non è voluto andare alla Juve. Aveva cercato la Juve, ma non c'è voluto andare. È andato a cercare i soldi. Ma se sistema, meglio così che vuoi.
Ah no, certo, va bene. Chi non lo farebbe?
Ci avrebbe fatto bene comunque al centrocampo di questa Italia.
Avrebbe fatto
all'europeo, credo.
Avrebbe fatto comodo, sì, Verratti. Sì, va bene. Va bene.
Con la qualità che ha.
Quindi, a botta secca, visto che siamo a poche ore da Italia-Spagna.
Paris Saint-Germain cioè fa sbudellare da ridere.
Sì, sì.
Cioè, ho visto come è stato eliminato,
sì.
Cioè proprio ci potevi mandare la squadra del Don Guanella, insomma.
Vabbè, la squadra qualunque.
Cioè, voglio dire, Corso non ha fatto, non ha toccato boccia.
Chi?
Mbappé.
Mbappé sì.
Se ne è proprio fregato.
La Francia è fortissima, ma è discontinua. Quindi vediamo quello che.
No, ma anche il Paris Saint Germain. Cioè
sì.
E poi
sapevano
che andavano via tutti, che li vendevano tutti quei giocatori.
Sì.
Ma io da quello che ho capito non frega più niente nemmeno l'Arabia di tutti questi giocatori.
Ah certo, perché se no un po' di cassa la potevi anche fare. Tu dici.
Secondo me è stato stupido coso, il presidente del Napoli.
De Laurentiis?
De Laurentiis, doveva vendere tutta la squadra direttamente lì, incassava una marea di soldi con Osimhen, tutta quella gente di lì, incassava una barca di soldi, incassava...
Poteva ricrearci una squadra nuova di Zecca
quando c'era l'allenatore giusto. Se non era riuscito a beccare l'allenatore giusto con quel Garzia, che l'hanno anche cacciato via dall'Arabia Saudita, l'hanno cacciato via.
Sì. Che è stata una scelta strana quella di Garzia. Va bene,
allenava il Lione inizialmente,
in Francia. Però. Sì,
ho sentito. Der Zerbi è andato a Marsiglia all'Olympique.
Ah, no, non lo sapevo.
E Coso e Mazzarri oggi hanno detto fresca, è andato in Coso, è andato in Iran.
No, grande.
Ma a Marsiglia c'era precedentemente Gattuso, cioè.
Sì, c'è stato Gattuso.
Ma l'hanno cacciato via.
Sì.
Hanno cacciato via sia Gattuso che Coso, che Cannavaro.
Bello De Zerbi al Marsiglia.
Sì,
ma la notizia è Mazzarri in Iran. Mazzarri in Iran è bellissimo.
De Zerbi è pompato.
Un pochino.
Cioè,
sì.
Io preferisco, se devi prendere di questi allenatori stranieri che non hanno mai allenato in Italia o sono stati cacciati via, eccetera, allora è meglio Marco Rossi. Cioè, ieri ha giocato la.
Ah sì sì, una certezza.
Si sono fatti cacciare via.
Oh, comunque alla fine.
L'Ungheria, ma. Ha giocato l'Ungheria.
Montella con la Turchia, Rossi con l'Ungheria, Spalletti ovviamente con l'Italia.
Francesco con chi è di Francesco?
Sono, di Francesco mi pare al Venezia, se non sbaglio.
Venezia, sì. Ha già fatto le retrocessioni.
Cercano uno specialista. Va bene, noi adesso ci fermiamo, vi salutiamo.
Francesco ha portato in finale di Champions League la Roma una volta.
Semifinale.
Sì. Dopo ci hanno pensato gli arbitri a sistemarla.
Dopo.
C'è stato un periodo negli ultimi 10 anni che sono stati gli arbitri che
hanno determinato. Sì. Vi saluta insieme a me
Mister Sloopy
Paul.
E Simon, ma vi saluta anche Enzo Iannacci, detto anche Enzo Giannacci, che ci fa ascoltare Messico e Nuvole. Ciao alla prossima, ciao a tutti.
Ciao. A tutti.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me.
Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messico a nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no. Queste son situazioni di contrabbando. me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento stracce anche l'armonica, che voglia di piangere. Oh,
torno a lei, torno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste son situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più.
Messico è nuvole, il tempo passa con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere. Messico è nuvole, il vento insiste con l'armonica.